Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, da Francesca D'Ulisse. Benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Latinoamericana. Oggi facciamo un focus sulle relazioni fra gli Stati Uniti e il subcontinente latinoamericano all'indomani del viaggio che ha visto Blinken visitare una serie di stati latinoamericani. Francesca ha preparato per voi, per noi, un piccolo promemoria, prego.
Allora, grazie mille Sara, benvenuti anche da parte mia all'undicesima puntata di Latinoamericana, la rubrica di radioimmagine di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, che è l'America Latina. Hai detto bene, Sara, nella puntata di oggi parliamo di relazioni interamericane e più in particolare del viaggio del segretario di Stato statunitense Antony Blinken in America Latina. Nella settimana dal 2 al 7 ottobre, infatti, Blinken ha visitato tre paesi del continente: Colombia, Cile e Perù. L'occasione di questa missione a sud è stata l'Assemblea dell'Organizzazione degli Stati Americani, che si è svolta a Lima dal 5 al 7 ottobre. Andiamo con ordine, però. Prima tappa del viaggio di Blinken è stata la Colombia. Il segretario di Stato USA si è riunito con i vertici del paese, con il presidente Gustavo Petro e con la vicepresidente Francia Márquez. Una riunione che è durata diverse ore e nella quale, tra i tanti temi, il più discusso è stato quello della politica antidroga. Rispetto ai precedenti incontri, il presidente Petro ha sottolineato che questa volta il tema della lotta alla droga è stato affrontato da un punto di vista, così lo ha definito, più flessibile, e che riguarda una visione più integrale del problema del consumo e della produzione di droga. In questo senso, ha continuato Petro nella conferenza stampa, uno dei temi che possono aiutare a cambiare la situazione della produzione di droga in Colombia è la riforma agraria, quella che propone il suo governo e che cerca di democratizzare l'accesso alla terra per i contadini, oltre a promuovere la sostituzione delle coltivazioni. Bisogna, secondo Petro, cessare di considerare il contadino come un criminale. Questi sono i due punti del processo di pace che oggi devono avere piena vigenza. La pace, secondo Petro, riguarda, in modo positivo, un nuovo modo di intendere la lotta contro le droghe. L'obiettivo è reprimere e attaccare i capi dei cartelli della droga, che è poi dove si sviluppa il vero capitale del narcotraffico, facendo una netta distinzione tra, così lo ha definito, il proletariato del narcotraffico e il capitale del narcotraffico. In sostanza, Petro ha ripetuto a Blinken i concetti espressi già all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oltre al tema della droga, Blinken e Petro hanno parlato di immigrazione e di sicurezza in America. Blinken, da parte sua, ha definito buona la riunione con Petro e Francia Márquez e ha aggiunto che è stata utile per approfondire la cooperazione per la difesa della democrazia e dei diritti umani, per la promozione della lotta al cambio climatico, per l'appoggio alla pace e alla riconciliazione sostenibile e inclusiva e per affrontare il tema dell'immigrazione illegale. Rispetto alla lotta al narcotraffico, Blinken ha indicato che gli Stati Uniti sostengono il punto di vista olistico del presidente Petro, che si esplica attraverso la giustizia, lo sviluppo, la protezione ambientale, la riduzione dell'offerta di droga e la riduzione della domanda. E sulla possibilità di perseguire i grandi responsabili del narcotraffico, Blinken si è detto in piena sintonia con la visione di Petro. Dopo la Colombia, il segretario di Stato statunitense ha visitato il Cile e anche qui si è riunito con il presidente di turno, Gabriel Boric. L'agenda dei lavori è stata caratterizzata soprattutto da temi quali la sicurezza, il cambio climatico e l'immigrazione. Obiettivo di questa visita è stato anche quello di approfondire le relazioni tra i due paesi. Gli Stati Uniti sono infatti il secondo socio commerciale del Cile dopo la Cina. A Washington hanno valutato positivamente la condanna di Boric all'invasione russa dell'Ucraina, così come la distanza del presidente cileno dai governi di Venezuela e Nicaragua. un tema molto importante per Blinken è stato quello delle energie rinnovabili. Gli Stati Uniti hanno investito 775 milioni di dollari in 5 progetti di energia solare in Cile e hanno ribadito che la principale fonte di investimenti diretti esteri degli Stati Uniti in Cile è proprio in aree come nelle energie rinnovabili. Anche in Cile Blinken ha sottolineato che uno dei valori in comune con lo Stato è la difesa della democrazia e dei diritti umani. Dopo questa parentesi colombiana e cilena, Blinken si è trasferito a Lima per partecipare ai lavori della 52esima Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. Le grandi crisi internazionali, l'Ucraina, l'energia e l'ambiente, e quelle regionali, Nicaragua, Venezuela, Haiti, Cuba e migrazioni, sono state al centro del dibattito dell'Assemblea. Insieme contro le disuguaglianze e le discriminazioni è il titolo della dichiarazione finale. Infatti, uno dei temi chiave di questo vertice, a cui partecipano i ministri degli affari esteri del continente, è stato proprio quello della lotta alle disuguaglianze nel continente, perché l'America continua a essere il paese più disuguale del pianeta. La discriminazione e la disuguaglianza provocano, secondo questa dichiarazione finale, insicurezza, violenza e mancanza di accesso ai diritti di base. Un altro tema in agenda è stato quello della democrazia, che è un diritto che non può essere sacrificato per nessuna ragione. In questo senso, il caso del Nicaragua è stato oggetto di particolare attenzione. Ricordo che noi ne abbiamo parlato ampiamente nella terza trasmissione di Latinoamericana. Un altro paese oggetto di attenzione è stato il Venezuela. Negli ultimi mesi si è osservata una sorta di disgelo nelle relazioni di vari governi con il regime di Maduro. La Colombia, tanto per fare un esempio, ha ristabilito le relazioni diplomatiche e ha riaperto le sue frontiere. Gli Stati Uniti, complice certamente la crisi energetica causata dall'invasione russa dell'Ucraina, hanno effettuato uno scambio di prigionieri, che è stato considerato un segnale importante per la comunità internazionale, oltre che un allentamento delle sanzioni sul petrolio. Un altro importante tema dell'Assemblea Generale è stato quello della guerra all'Ucraina. 24 paesi della regione, su 34 membri, hanno firmato una dichiarazione di sostegno al paese e di condanna dell'invasione russa. A questa dichiarazione non hanno aderito però paesi importantissimi come il Messico, l'Argentina e il Brasile, in pratica i tre paesi del G20 dell'America Latina, a riprova che in questo continente il tema della guerra in Europa non scalda i cuori. Senza dubbio, con questo viaggio Blinken ha voluto dimostrare alla regione che l'America Latina continua ad essere importante per gli Stati Uniti e ha voluto in qualche modo recuperare il terreno perso a tutto vantaggio della Cina. Ma può davvero bastare una visita lampo nella regione per cancellare anni di disinteresse e di disimpegno? Parliamo di tutto questo con il nostro ospite. Sara, a te presentarlo.
Sì, il nostro ospite di oggi ci ha raggiunto ora in collegamento Alfredo Somoza, un grande esperto di America Latina e anche delle relazioni sempre un po' controverse e complicate fra gli Stati Uniti e il continente latinoamericano. Benvenuto Alfredo.
Grazie, grazie, buongiorno a voi, vostri ascoltatori e ascoltatrici.
Alfredo, benvenuto anche da parte mia. Prima di entrare un po' più nel dettaglio, ti chiedo una tua valutazione della missione di Blinken.
Beh, è una, diciamo, un tentativo di riallacciare relazioni che possiamo giudicare come quelle più basse nella storia dei rapporti tra America Latina e Stati Uniti, non, diciamo, come conseguenza di questi ultimi del mandato di Joe Biden, ma in realtà che si accumula dal precedente mandato di Donald Trump, quando l'America Latina è stata declassata a un problema per gli Stati Uniti, cioè un problema legato ai temi migratori fondamentalmente. Per quello che riguarda i grandi temi di geopolitica latinoamericana viste dagli Stati Uniti, l'altro problema era quello delle relazioni con il Venezuela, che però dall'inizio del conflitto ucraino sono molto cambiati, perché gli Stati Uniti avevano già fatto una missione, non a livello ministeriale, ma comunque a livello tecnico, per in qualche modo vedere come risanare le relazioni con la Venezuela, in quanto fornitore di petrolio che potrebbe tornare, diciamo, anzi, che è tornato sicuramente interessante rispetto a quello che è avvenuto sulla scacchiera internazionale. Il Venezuela è un alleato tradizionale della Russia, da quando c'è Hugo Chavez in poi, ma sul conflitto ucraino non si è, diciamo, voluto smarcare, anche per approfittare di questo momento di disponibilità degli Stati Uniti e chiudere alcune vecchie vertenze, o almeno sospenderle nel tempo. Il punto è che l'America Latina è molto più della vicenda venezuelana, del petrolio venezuelano, e molto più del problema migratorio degli Stati Uniti nel loro confine meridionale, perché ad esempio quello che è stato abbandonato dalla diplomazia statunitense, il rapporto complessivo con il Sud America, cioè con le grandi potenze sudamericane, il Brasile in primis, ma anche l'Argentina, e anche con il Messico, che anche qui, essendo il principale partner economico per quello che riguarda il Messico, il primo partner economico degli Stati Uniti, per quanto riguarda gli Stati Uniti il terzo partner economico, anche qui è difficile, diciamo, è un'operazione molto miope quella di ridurre i rapporti con questo paese, soltanto la questione migratoria. Quindi ecco un quadro complessivo nel quale, durante il quale, cioè durante questa latitanza, c'è stata una forte avanzata degli interessi economici della Cina, non c'è stato un allineamento con gli Stati Uniti, anche se in Nazioni Unite la maggior parte dei paesi latinoamericani ha votato contro l'invasione dell'Ucraina, ma non c'è stato nessun tipo, diciamo, di partecipazione più attiva al fronte occidentale nei confronti della Russia. Ecco, questa latitanza della diplomazia americana adesso si tenta in qualche modo di porre fine, o almeno di invertire la tendenza e di ricominciare a considerare i paesi latinoamericani come possibili partner, alla luce anche dei risultati elettorali del Cile e della Colombia e di quello che ormai si dà, diciamo, come probabile con il ritorno di Lula al governo del Brasile.
Lo hai accennato già tu, la storia degli Stati Uniti è una serie di incontri e disincontri con l'America Latina, ma tu credi che gli Stati Uniti di Biden, così fragili nella madrepatria e concentrati su queste elezioni di midterm, possano davvero scrivere una nuova pagina di partnership strategica con la regione, o si tratta solo di un posizionamento tattico in funzione anticinese?
Probabilmente la seconda cosa che hai detto, gli Stati Uniti, come qualsiasi potenza che si propone come partner, o meglio nel caso degli Stati Uniti, diciamo, di recuperare un ruolo molto importante che ha avuto in passato, devono sempre essere in grado di offrire qualcosa. Gli Stati Uniti di Biden, gli Stati Uniti in generale, in questo momento non hanno nulla da offrire all'America Latina per quello che riguarda ad esempio l'importante relazioni economiche che ci sono con la Cina. Quindi diciamo che il richiamo ai valori comuni è un qualcosa che l'America Latina praticamente cade nel vuoto, perché sono più di 30 anni praticamente che gli Stati Uniti non considerano partner i paesi latinoamericani, ma focolai di problematiche da mettere sotto controllo. Ricordiamo tutto il lungo capitolo della lotta contro la droga, che coinvolgeva la Colombia, che ha coinvolto la Bolivia, il Perù. Ecco, temi emergenziali, temi legati alla sicurezza, ma nessun presidente degli ultimi ha avuto delle parole di partnership. L'unico è stato sicuramente, o meglio l'ultimo, è stato Barack Obama, quando fece quel tour che lo portò a Cuba e poi in Argentina, in Cile, che si era riproposto come il mentore di un nuovo rapporto con l'America Latina, a partire dalla fase di rivisitazione della fase tipica su quella dell'America e degli americani, includendo nel concetto di America gli altri paesi. Ma diciamo che è stata un po' una retorica anche bella e accolta molto bene, che poi non è stata seguita dai fatti.
Ho parlato prima della riunione dell'Assemblea dell'Organizzazione degli Stati Americani. Anche l'OEA è in profonda crisi. Il suo segretario generale Luis Almagro è spesso messo sul banco degli imputati. Ti chiedo, qual è la tua valutazione sullo stato di salute di questa organizzazione?
Ma l'OEA in realtà sconta anche qui una storia che riguarda la guerra fredda. Non ha mai saputo riciclarsi o rigenerarsi dopo la fine della guerra fredda ed è rimasto sempre molto legato agli interessi del Dipartimento di Stato, senza mai darsi una linea autonoma. Ma non è soltanto l'OEA che è in crisi, sono in crisi tutti gli strumenti intergovernativi che sono stati creati in questi anni nel continente americano, dal SELAM al Mercosur, a UNASUR. Cioè, c'è una crisi profonda tra i paesi latinoamericani riguardo a quelle istituzioni sovranazionali che si erano create tra gli anni 90 e gli anni 2000 soprattutto. L'OEA è quella meno considerata in America Latina, è finita più volte immischiate in vicende poco chiare ed è vissuta appunto come un residuato bellico praticamente di una tappa che si è conclusa. Ecco, l'America Latina pretende un rapporto diverso con gli Stati Uniti, ma questo negli Stati Uniti non è mai successo, cioè di aver capito questo bisogno. Loro continuano ad essere schiacciati da un lato dall'eredità della vicenda cubana e del peso che ha la lobby cubana nel Partito Repubblicano ad esempio, e poi appunto rifiutano il fatto di essere considerati soltanto come delle società o dei paesi o dei governi da essere valutati da parte di Washington su quello che fanno sulla sicurezza, l'immigrazione e il narcotraffico e non su altri fronti. Ecco, questo è l'esatto contrario di ciò che avviene con la Cina, che è una diplomazia molto, molto diversa da quella statunitense, che non si basa su aspetti geopolitici, ma si basa fondamentalmente su l'interesse commerciale, che poi certamente fa parte della strategia globale della Cina, ma che in America Latina, a differenza dell'Africa, si presenta sotto una veste semplicemente di affari. E quindi, ecco, sulla bilancia ci sono questi elementi e ci sono queste potenze, senza dimenticare anche il peso della Russia in qualche paese, il peso che può avere, che comincia ad avere, anche se molto marginalmente, un paese come la Turchia. Ecco, ci sono vari contendenti rispetto al ruolo internazionale dell'America Latina. Gli Stati Uniti, questo l'hanno percepito, e il loro tentativo è quello di recuperare. Il punto è cosa hanno da offrire.
Alfredo, riprendo un po' il tema della crisi delle istituzioni multilaterali in America Latina. Domenica 30 si vota in Brasile, Lula è dato vincente al ballottaggio contro Bolsonaro. Ma tu credi che basterà una figura carismatica come quella di Lula per rilanciare l'integrazione regionale e l'America Latina a livello multilaterale e quindi anche per rilanciare il ruolo della stessa OSA?
Il Brasile è il grande assente nella politica latinoamericana di questi ultimi anni, cioè da quando Jair Bolsonaro è andato al governo, ma anche prima, da quando è entrato in crisi il governo Dilma Rousseff con l'interregno del governo di Temer, ed è un'assenza che si sente. Durante i governi di Lula il Brasile non soltanto aveva affermato una loro centralità geopolitica, almeno per quello che riguarda il Sud America, e quindi aveva indirizzato il Sud America verso, poi anche il Centro America ovviamente, verso la costituzione di entità intergovernative e multilaterali, e non va dimenticato che il Brasile di Lula è stato anche quello che ha dato in qualche modo una scossa al panorama internazionale, essendo stato uno dei principali promotori dell'accordo dei paesi BRICS, ma anche un'altra cosa che ormai è dimenticata, ma che ha visto protagonista fortemente il Brasile, che era quella della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un'altra cosa che alla luce dei fatti di questi ultimi anni vediamo come sia effettivamente urgente. Quindi certo non basterà da solo il Brasile, ma che ci sia un asse che possa comprendere il Brasile, con il Cile di Boric, con la Colombia di Petro e anche, se vogliamo, l'Argentina dei Fernandez, sicuramente potrebbe in qualche modo rilanciare o dare vita a una nuova stagione di protagonismo dell'America Latina, che in questo momento manca, perché anche all'interno dei paesi BRICS, dove ovviamente ci sono oltre i brasiliani, ci sono i cinesi, gli indiani e i russi, è un ruolo molto importante, se vogliamo parlare ad esempio non soltanto della fine del conflitto in Ucraina, ma anche di una ridefinizione delle regole di convivenza internazionale.
Certo, staremo a vedere che cosa succede a partire appunto dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile il 30 ottobre. Era Alfredo Somoza, osservatore attento delle vicende latinoamericane. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro e buona continuazione.
E noi ci fermiamo qui per questa puntata di Latinoamericana. Da Sara Guabel e Francesca D'Ulisse, un saluto a tutti e alla prossima.
Alla prossima, ciao!